When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Start me up.
Idee.
Storie.
Imprese.
Ciao e ben ritrovati al podcast numero 71 di Start Me Up, il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Io sono Fabio Bruno. Prima di iniziare vi ricordo che Start Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Quanti di voi conoscono la definizione di paesaggio sonoro? Sapete cos'è? E sapete che in Sicilia c'è uno dei gruppi più attivi riguardo a questa disciplina che, fra le varie cose, organizza camminate specifiche che aiutano a percepire i suoni intorno a voi, dette soundwalk? Ok, la smetto di fare domande retoriche e lascio la parola a Fabio Lattuca e Pietro Bonanno di Vacuomania. Ciao ragazzi e benvenuti a Start Me Up.
Ciao.
Partiamo dalle basi. Cos'è il paesaggio sonoro?
Il paesaggio sonoro è un paesaggio non visto ma ascoltato. Cioè l'ascolto non è l'unica componente, ma diventa la componente che su cui portare maggiormente attenzione. Così come vediamo un tramonto, possiamo sentire una foresta che suona o un lago e utilizzare altri sensi che non sono per forza la vista.
Lui era Pietro, adesso chiedo a Fabio cosa sono le soundwalk.
La soundwalk è l'esperienza forse più semplice ma al tempo stesso più forte per approcciarsi al tema del paesaggio sonoro e per spostarsi nella conoscenza del mondo acustico che ci circonda. Fondamentalmente la soundwalk consiste in una passeggiata, una escursione che può essere ambientata in un paesaggio rurale, in un paesaggio urbano, in cui l'attenzione si sposta dalla percezione visiva alla percezione uditiva, quindi quello che cerchiamo di focalizzare è appunto il suono che circonda i vari partecipanti delle soundwalk.
Quindi si cammina e si ascolta, giusto?
Esatto.
Qual è in termini di conoscenza il contributo che il paesaggio sonoro dà a un ambiente e a chi lo vive?
Beh, fondamentalmente noi siamo abituati a pensare ad un paesaggio guardandolo, scoprendolo dal punto di vista con gli occhi fondamentalmente. Il paesaggio sonoro invece muove la centralità della percezione, della conoscenza dal medium visivo a quello uditivo. Quindi è un altro tipo di conoscenza, un tipo di conoscenza a cui non siamo abituati, per vari motivi.
Non si parla di qualcosa quindi in più o in meno, ma sostanzialmente di qualcosa di diverso.
Esatto.
Sì, praticamente con la vista noi vediamo lo spazio, del paesaggio ci concentriamo sullo spazio, mentre invece con l'udito ci concentriamo sul tempo, cioè abbiamo anche bisogno di un tempo per ascoltare, e questa è una componente che non può che arricchire, diciamo, la fruizione e l'esperienza del paesaggio.
Poi un'ultima cosa è che il paesaggio visivo è un paesaggio oggettivo che tutti riusciamo a analizzare con gli stessi temi, con le stesse caratteristiche. Il paesaggio sonoro invece è un paesaggio per lo più soggettivo, in cui ognuno di noi riesce a estrapolare le componenti diverse dalla persona magari che è anche vicino a lui.
Io ho scoperto Vacuomania su internet, ma ho avuto modo di conoscerli bene durante l'ultima soundwalk che hanno organizzato. L'ho detto in giro e un amico mi ha chiesto: perché ci vai? E io ho risposto semplicemente perché mi piaceva ed era interessato. Voi come rispondereste a uno che vi chiede perché le organizzate?
Principalmente per allargare la propria esperienza del paesaggio, cioè per allargare la propria esperienza probabilmente anche cognitiva e percettiva, perché solitamente l'udito noi lo utilizziamo solo in maniera passiva, ascoltiamo molta musica di sottofondo, siamo immersi nel traffico, invece l'esperienza della soundwalk allarga quella che è la nostra percezione attraverso i nostri sensi, utilizzando un senso che di fatto conosciamo poco, che è quello dell'udito, un senso che non possiamo chiudere, che non possiamo recidere, che è sempre attivo e costante, che impone delle scelte sull'ascolto. Quindi sostanzialmente io risponderei proprio per allargare la propria esperienza cognitiva, la propria percezione del mondo che ci circonda.
Esatto, infatti si può pensare quasi a una sfida con se stessi, nel senso noi siamo abituati a un ritmo, soprattutto per chi vive in città, un ritmo quotidiano frenetico. La soundwalk è l'esatto opposto, cioè noi proponiamo sempre un approccio molto rallentato all'esperienza, perché in questo modo puoi riuscire realmente a fruire lo spazio e di conseguenza riuscire a vivere a fondo la soundwalk.
Una cosa che mi ha colpito è la ritualità che c'è dietro. Ad esempio, va fatta al mattino presto perché l'orecchio umano è più predisposto all'ascolto, almeno così mi diceva Fabio.
Sì, ci sono delle fasi che si prestano chiaramente molto di più e che nell'uomo sono naturalmente più predisposte, come può essere la mattina e come invece al contrario il mezzogiorno, il pomeriggio non lo è. In più in quel caso c'è pure il discorso del cambiamento di paesaggio che rende questa percezione sul paesaggio che ci circonda ancora più profonda.
State ascoltando Start Me Up, Fabio Bruno al microfono e con noi al telefono ci sono Fabio e Pietro di Vacuamania. Da quanto tempo esplorate il paesaggio sonoro?
L'esperienza di Vacuamania comincia nel 2013, ma fondamentalmente in maniera individuale già l'attenzione sul paesaggio sonoro l'avevamo sviluppata anni prima. Poi appunto nel 2013, dopo che ci siamo incontrati durante un festival, abbiamo deciso di formalizzare le nostre due esperienze nel progetto Vacuamania.
Voi che formazione avete?
Allora, io sono laureato in musicologia con una tesi appunto sul paesaggio sonoro, quindi diciamo uno studio prettamente teorico.
Sì, io Pietro invece sono laureato, cioè diploma accademico di secondo livello in musica elettronica, mi sono sempre occupato dell'aspetto più tecnico, seppure ho un interesse anche filosofico sul paesaggio, anch'io laureato con una tesi sul paesaggio sonoro, e quindi diciamo viene da sé che è come se fossero confluiti sia l'aspetto teorico antropologico che l'aspetto proprio tecnico del paesaggio.
Quando vi ho presentato ho detto che Vacuamania è uno dei gruppi più attivi d'Italia. In realtà ho barato perché non ne conosco altri o comunque associazioni o aziende che fanno la stessa cosa vostra. Ce ne sono?
Allora, diciamo che il punto di riferimento europeo è FKL, il Forum Klanglandschaft, che mette assieme le esperienze italiane, austriache, tedesche e svizzere sul paesaggio sonoro. Poi ci sono gli altri gruppi indipendenti come il gruppo di Alps, che è l'archivio italiano del paesaggio sonoro, c'è anche Ground to Sea di Emiliano Battistini in Emilia Romagna, e ci sono anche delle esperienze a Napoli, a Torino e a Firenze, poi di altro non mi pare ci. E poi c'è a Venezia gli studi di Rico Coniglio e Nicola Di Croce, collegati anche alle teorie di Leandro Pisano a Napoli.
Sì, diciamo che queste sono le realtà che si occupano specificatamente di paesaggio, poi come spesso capita in tutti gli atteggiamenti estetici o meno estetici, poi ci sono comunque altre realtà che se ne occupano marginalmente, però diciamo il fulcro probabilmente in Italia sono queste citate da Fabio.
Quindi voi siete quelli più a sud Italia?
Noi siamo quelli più a sud, sì, ci sono altre realtà chiaramente anche in Sicilia che se ne occupano marginalmente nei loro studi, per esempio io penso anche non in Sicilia, Firenze Tempo Reale, che è un'enorme realtà, esatto, di ricerca musicale, si è occupata anche nel corso degli anni di paesaggio sonoro, la stessa cosa avviene nel sud Italia, anche nelle aree del Catanese o così via dicendo.
Ovviamente la cosa interessante è che ognuno di questi progetti ha delle sue specificità molto spesso legate al territorio, quindi Comunque il nostro taglio, un taglio diverso da quello di Hypes, da quello di Tempo Reale, da quello delle altre esperienze citate.
Pietro mi diceva che spesso venite scambiati per un'agenzia di viaggi. In realtà la vostra è una vera e propria ricerca. Al di là dell'ascolto e della raccolta, cosa c'è?
Tra le varie cose per cui ci hanno scambiato c'era questo dell'agenzia di viaggi. E in effetti qual è la cosa che può facilmente andare in questa direzione? È una figura che secondo noi è essenziale, legata alla musica, che è quella dell'escursionista. Cioè, secondo noi è una figura che, diciamo, qualsiasi musicista che si occupa di paesaggio deve considerare. Per cui, come apporto estetico, questa nuova figura che va quindi al di là dal compositore, al sound artist, eccetera, che è quella proprio dell'escursionista, cioè andare nel luogo, è chiaro che siccome noi abbiamo sia un interesse artistico che un interesse sociale, cioè di portare alcuni risultati anche ai fini dell'ascolto e dell'ecologia acustica, è chiaro che spesso ci muoviamo in gruppo, organizziamo soundwork, come si diceva anche prima, esperienze specifiche di ascolto, portando proprio l'attenzione all'essere mappa, si diceva in alcuni contesti, cioè essere attraverso la propria esperienza mappatura di un territorio.
Quali sono i risultati che avete raggiunto?
Devo dire che il progetto si è in maniera quasi autonoma esteso in tutta Europa. Infatti abbiamo presentato progetti durante simposi, convegni, festival in Inghilterra, in Germania, ovviamente anche in Italia. E poi una cosa che ci ha fatto molto piacere è essere stati correlatori di una tesi ad architettura di un giovane architetto che si chiama Federico Termini. Ha fatto una tesi in particolare su un borgo che noi avevamo analizzato qualche anno fa, Borgo Regalmigi. Ha realizzato una sound map, Federico, una rappresentazione 3D del posto. E il nostro aiuto è stato quello appunto di ricreare, di sostanzialmente di realizzare un sound design per la sua tesi, e l'esperienza di Federico ci ha permesso di anche allargare un po' quello che erano le nostre ricerche, appunto quello di cercare di realizzare un 3D di un borgo con le varie caratteristiche sonore.
Le soundwalk sono solo una delle attività che portate avanti, no?
Sì, assolutamente. Cioè, noi abbiamo da un lato un aspetto sociale, che è quello di portare l'attenzione sull'ascolto, ed è quello di cui abbiamo probabilmente parlato finora. L'altro è un aspetto ovviamente artistico, cioè cercare di capire come proporre questi paesaggi attraverso quello che è il medium compositivo, cioè attraverso proprio la composizione o attraverso la sperimentazione tecnologica. Quindi noi spesso utilizziamo anche registrazioni non usuali o comunque registrazioni molto più ravvicinate come quelle dei microfoni a contatto, sperimentiamo varie forme di tecnologie come i riverberi a convoluzione, tutto per poter portare attraverso l'esperienza del compositore un racconto sonoro, cioè come se noi fossimo in qualche modo nei nostri aspetti più artistici degli scrittori che raccontano una storia, chiaramente non sono scientifici nel raccontarlo, ma che portano o fanno intuire quello che quella storia ha rappresentato. E poi oltre questo c'è tutto l'aspetto archivistico, cioè la ricerca che viene fatta sui borghi, sulla loro storia, sul paesaggio abbandonato, come avviene l'abbandono, e tutta questa indagine antropologica, architettonica,
sociale, storica. Perché il progetto è un progetto fondamentalmente sul paesaggio sonoro, ma che in maniera naturale si è evoluto verso una ricostruzione storica, sociale del territorio fondamentalmente. Tra l'altro mi veniva in mente, mentre Pietro ti raccontava queste cose, che noi ricreiamo, sostanzialmente scriviamo una storia del posto dal punto di vista sonoro, che potrebbe essere anche letto come un invito a scoprire quei posti, perché sono dei luoghi sicuramente poco conosciuti, poco battuti dal turismo tradizionale, ma che probabilmente hanno al loro interno, nelle loro mura, delle storie molto importanti da raccontare.
E infatti l'amore per i suoni si coniuga con un percorso artistico, è sempre così?
Ma questa è una domanda interessante, anche perché spesso in chi si occupa di paesaggio sonoro emerge un dualismo, C'è chi si occupa di un aspetto artistico, poi sfociando anche nell'elettroacustica e in altre pratiche, chi invece si occupa di un aspetto appunto, sociale, architettonico, antropologico, etico, ecologico e così via. Secondo me il paesaggio sonoro è un po' un campo di mezzo in cui tutti questi aspetti possono confluire. Quindi chi è che oggi è un paesaggista sonoro, comunque uno che si occupa di paesaggio sonoro, deve in qualche misura, in qualche modo è anche un po' costretto ad avere a che fare anche con dei settori che non sono propriamente i suoi. Noi per esempio non è che siamo architetti, però praticamente nel corso degli anni ci hanno più contattato architetti a presentare lavoro che le altre categorie. Non è un caso, perché essendo un campo a metà tra diverse cose ha questa confusione che secondo me è il fascino che ancora possiede questo tipo di teorie.
Fabio, com'è cambiata la percezione dei luoghi da quando fate questo genere di ricerca?
No, chiaramente viene fuori una sorta di deformazione professionale. Io mi ricordo che quando per esempio sono arrivato nella casa in cui vivo adesso, che è a Ballarò, una delle prime cose che mi ha colpito è stata proprio il caos che contraddistingue questo posto. Quindi diciamo che l'approccio col suono, volente o nolente, è una delle cose più importanti che influenzano di più la nostra, il nostro vivere quotidiano.
In programma ci sono altre due sound walk, una per il 26 di agosto e l'altra per il 9 settembre. Secondo voi chi dovrebbe partecipare e perché?
Ma noi non sostanzialmente non diamo mai dei paletti, non mettiamo mai dei paletti su chi deve partecipare. Sicuramente una persona che partecipa, una persona interessata a scoprire un'esperienza nuova e a mettersi in gioco in un'esperienza nuova. Come dicevamo poco fa, fondamentalmente le soundwalk non sono delle semplici escursioni, ma sono delle escursioni che richiedono dei tempi, degli approcci, dei modi di rapportarsi col paesaggio che sono completamente nuovi e diversi rispetto ad una escursione qualsiasi.
Diciamo che non ci sono dei limiti di qualità, cioè nel senso che chiunque può partecipare secondo quelle che sono le sue caratteristiche. Ci sono dei limiti di quantità, cioè a differenza delle altre manifestazioni, noi non riteniamo che il successo sia dovuto ad una quantità di persone, anzi mettiamo pure un limite per cui, che è quello solitamente di 20 persone, in alcuni casi anche meno, superato il quale comincia a diventare un'esperienza dispersiva e non esattamente la concentrazione che si richiede.
Vacuamania sta per mura vuote e nasce in Sicilia. Resterà in Sicilia anche in futuro?
Il focus su cui stiamo portando avanti il progetto, ovvero quello dei borghi rurali, ci porta a rimanere in Sicilia, ma nulla toglie che un domani possiamo andare a fare le esperienze fuori, magari in territori simili. Per esempio in Calabria ci sono, o anche in Toscana ci sono vari posti che sono passati, sono abbandonati, quindi potrebbe essere interessante trovare un collegamento sonoro e storico con la realtà siciliana.
Grazie ragazzi per essere stati con noi.
Grazie
a te.
Loro erano Fabio e Pietro di Vacuomania. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiup.it. Se vi è piaciuto questo podcast, ditelo con una recensione su iTunes. Un complimento ci fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Unitevi ai fan di Star Me Up su Facebook e seguite il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Segnalatemi progetti e storie che volete sentire o, perché no, raccontare voi stessi a Star Me Up. Abbonatevi ai podcast, così li ricevete direttamente sul vostro smartphone o computer. Potete usare iTunes o il feed RSS che trovate su radiostarmiup.it. Per gli utenti Android, su radiostarmiup.it trovate anche una lista di app gratuite per ascoltare Star Me Up e altri podcast. C'è anche l'applicazione di Spreaker che funziona benissimo e che potete utilizzare. Star Me Up è prodotto da SmartWork, idee digitali per il mondo reale, ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.